E oggi aggiungiamo un nuovo tassello, il terzo del nostro dossier. A 40 anni dall'esplosione del reattore, Chernobyl continua ad evocare l'idea di una ferita irreparabile. Eppure, là dove l'uomo è scomparso, le piante hanno ripreso spazio. Disegnando una sorprendente rinascita verde, gli animali sono tornati di fatto a vivere in quel luogo. La zona di esclusione di Chernobyl, circa 3.000 metri quadrati, si è trasformata in un aspettato rifugio per la biodiversità, prosperando grazie all'assenza di attività umane. Nonostante la radioattività persistente, lupi, linci, cinghiali, alce, cavalli popolano l'area, rendendola un laboratorio naturale unico per studiare l'adattamento della fauna selvatica. Questo paradosso interroga il nostro rapporto con la natura e la capacità della vita di adattarsi anche nelle condizioni più estreme. Alessandra Bonzi ne ha parlato con Stefano Mancuso, botanico, neurobiologo vegetale, tra i massimi studiosi dell'intelligenza delle piante. Chernobyl viene spesso descritta come una zona morta, eppure oggi è uno dei luoghi più ricchi di biodiversità in Europa. Che cosa ci racconta questo paradosso? Sentiamo Stefano Mancuso.
Ci racconta tanto sull'uomo più che sulle radiazioni e su Chernobyl. Il fatto che la cosiddetta zona di esclusione intorno al luogo in cui è esploso il reattore sia diventata una delle zone con la più alta biodiversità d'Europa dice molto, cioè dice che di fatto non sono neanche le radiazioni ad essere così pericolose per la vita quanto lo è l'uomo con le sue attività. È qualcosa che sta un po' a metà fra il miracolo e anche la magia. Pensare che questo luogo in cui è impossibile oggi per l'uomo entrare, proprio per la sua pericolosità, sia diventato un rifugio per le specie europee. Io ho letto che in questa zona di esclusione sono, a prescindere dalle piante che stanno molto bene oggi, di cui ho visto le fotografie di questi alberi che oggi crescono addirittura agli ultimi piani di questi palazzoni di Propriat, che era la città più vicina al reattore nucleare, che è stata completamente abbandonata. Queste strade a 4, 5, 6 corsie che sono diventate dei fiumi di alberi. In qualche maniera mi sembrerebbe che guardare a questa zona di esclusione e anche ai luoghi abitati che un tempo erano all'interno di questa zona di esclusione ci possa dare l'idea anche di come potrebbero essere le nostre città. Ecco, io sogno sempre un futuro in cui non ci sarà bisogno di un disastro nucleare, perché le nostre città si possono ricoprire di alberi così come proprie.
E in un certo senso torniamo al suo libro Fitopolis, no? Queste città verdi, città piene di alberi. Ma torniamo appunto a queste piante. Che cosa sappiamo oggi di come le piante reagiscono alle radiazioni o comunque a catastrofi nel lungo periodo?
Intanto se dovessimo individuare un gruppo di organismi viventi che realmente sono in grado di resistere alle peggiori catastrofi, queste sono sicuramente le piante. A partire veramente da qualunque follia anche inventata dall'uomo, le faccio l'esempio della bomba atomica. Le due bombe atomiche esplose a Hiroshima e Nagasaki hanno sterilizzato completamente il luogo dell'esplosione per qualche centinaia di metri, anche direi qualche chilometro. Gli unici esseri viventi che sono riusciti nella incredibile missione di sopravvivere a un evento del genere sono le piante. A Hiroshima, io ricordo anni fa, andai a visitare questi alberi che vengono chiamati i Bakujumoku, che letteralmente vuol dire alberi che sono stati sottoposti a un'esplosione atomica, che sono contrassegnati da dei cartellini gialli che indicano a Hiroshima la specie e la distanza in metri dal luogo dell'esplosione. C'è un salice piangente che oggi bello, vivo, florido e vegeto intorno ai 200 metri dal luogo dell'esplosione. Per capire ciò di cui stiamo parlando, dobbiamo immaginare che in quel luogo dove oggi cresce, dove è rimasto in vita questo salice, la temperatura al momento dell'esplosione è stata di circa 5.000 gradi centigradi, che non è tanto lontana dalla temperatura superficiale del Sole. Tutto il resto è stato vaporizzato, è stato letteralmente disintegrato. Questo albero è sopravvissuto. Anche per quanto riguarda le catastrofi nucleari, a prescindere dalle esplosioni come quella della bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, c'è ormai una ampia letteratura scientifica che ci dice come le piante siano tranquillamente in grado di resistere anche ad eventi catastrofici di questa natura. Per esempio, nel caso di Chernobyl, noi sappiamo che nei primi giorni, subito dopo l'esplosione, è avvenuta questa risposta strana delle foreste che sono diventate rosse. Viene chiamata proprio la foresta rossa. Gli alberi diventano rossi e poi in gran parte muoiono, seccano. La stessa cosa è accaduta anche a Fukushima qualche anno fa in Giappone. Quindi sappiamo questa essere ormai una risposta abbastanza immediata delle piante all'emissione di radiazioni. Ma quello che è sorprendente è che le piante alla fine non muoiono, si disseccano nelle settimane immediatamente successive e poi ricominciano a rinascere dalle gemme, dalle radici, ripartono, per cui in brevissimo tempo si ricrea una foresta perfettamente sana nonostante le radiazioni. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che non soltanto le piante sopravvivono alle radiazioni, ma svolgono un ruolo fondamentale per preservare la vita dell'intera foresta, in quanto queste piante cominciano a riassorbire dal terreno molto ad esempio del cesio e degli altri elementi radioattivi che sono stati dispersi durante la catastrofe nucleare. Assorbono questi elementi e li stoccano all'interno del proprio corpo in modo da non far danno. Si chiama fitoremediazione, una brutta traduzione dall'inglese phytoremediation. Quindi le piante hanno un doppio ruolo, non solo resistono, ma anche hanno un ruolo fondamentale nel permettere che una volta che la catastrofe è avvenuta, l'ambiente possa ritornare in breve tempo disponibile anche per gli altri esseri viventi.
Meravigliose e resistentissime piante, quindi. Sì. Allora, l'abbiamo detto, no? Possiamo definire Chernobyl un ecosistema riuscito e di nuovo vivo grazie alle piante, grazie agli animali che sono tornati a vivere. In conclusione, Stefano Mancuso, che cosa può insegnarci questo luogo rispetto alle grandi sfide ambientali di oggi?
Beh, ci dovrebbe insegnare essenzialmente due cose. La prima cosa è che molto spesso l'uomo si dimentica delle forze con le quali gioca e quindi va a mettere le mani, modifica, anche a prescindere dall'energia nucleare, modifica alcuni fattori fondamentali perché la vita si possa preservare. Pensi a quello che stiamo facendo nella modifica dell'atmosfera del nostro pianeta o della temperatura del nostro pianeta. Beh, sono tutti fattori fondamentali questi. Non si può prendere un sistema chiuso e stabile come la Terra e cominciare a modificarne alcuni dei fattori fondamentali che garantiscono e permettono la vita su questo pianeta. Quindi il primo insegnamento che dovremmo trarne è quello di lasciar perdere, di non andare a modificare fattori e parametri le cui conseguenze noi non siamo neanche lontanamente in grado di prevedere. La seconda lezione che io vedo e le piante come elementi di salvezza in qualche maniera. Questa zona di esplosione di Chernobyl, che oggi a detta di chiunque la studi e chi l'abbia visitata, quei pochi ricercatori che ne hanno la possibilità, è ridiventata una delle zone a con la più alta biodiversità d'Europa, ci racconta del potere straordinario che hanno le piante di rimediare ai danni dell'uomo. Questo è un punto che io vorrei sottolineare. L'uomo compie molto spesso dei disastri ambientali di dimensioni così enormi che non ci si sarebbe aspettato fino a poco tempo prima che poi questi disastri sono davvero accaduti. Le piante sono state sempre in grado di rimediare a questi errori dell'uomo. Pensiamo appunto a Chernobyl, dove questa zona di esclusione, che sembrava in un primo momento una zona destinata ad essere per sempre sterile, è diventata uno scrigno di biodiversità. Pensiamo a quello che potrebbero fare le piante sempre in quest'ottica per rimediare ai danni che l'uomo infligge a questo pianeta in termini, ad esempio, di emissioni di gas serra e di riscaldamento globale. Insomma, se dovessi trarne una lezione, la lezione più importante è questa: affidiamoci alle piante per garantire la salvezza dell'ambiente.
Stefano Mancuso, grazie per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
E così la natura in modo straordinario riprende terreno. Questo è il racconto di Stefano Mancuso, botanico, neurobiologo vegetale, grande divulgatore, lo avete sentito al microfono di Alessandra Bonzi. Domani il nostro dossier ci porterà di nuovo a Chernobyl, ma questa volta con le comitive turistiche attirate in modo quasi morboso, possiamo dire, in un luogo che è stato di grande desolazione. Avremo ospite Alessandro Achilli, traduttore letterario e docente di slavistica.